Nei tempi che viviamo c'è confusione dappertutto, Angelina, che fare? Questo è il messaggio che vorrei cominciare con questo piccolo messaggio. Si chiama Signore, sono confuso, cosa devo fare?
È quello che tanti fratelli stanno vivendo, perché scrivono, specialmente quelli che si preparano adesso per questi tempi della fine, scrivono: ho cercato andare a destra, ho cercato andare a sinistra, è tutto bloccato intorno a me, davanti, indietro, non so dove andare, cosa fare, non so come muovermi, sono confuso. Cosa mi chiede il Signore? Cosa faccio?
Hanno aspettato troppo, hanno aspettato
Sì,
troppo. Signore, sono anni che ce lo dice, però, sai,
si sentono imprigionati.
e adesso hanno dato troppo spazio al diavolo e adesso il diavolo li ha imprigionati, non riescono a... Sono in una camicia di forza adesso. Hanno dato tempo al diavolo di tessere la sua tela e sono invischiati nella sua ragnatela, ma c'è la spada della parola che può tagliare la ragnatela. In che modo? Studiare la parola finché trovi la tua soluzione, la risposta di Dio che permetterà di tagliare le catene, che solo la parola di Dio può tagliare queste catene, sono catene spirituali. Non è il G-Paz, la siringata, queste cose qui. Queste sono l'armatura di Golia. Ma non è combattendo contro l'armatura di Golia che vinci Golia. Ma è andando da Gesù, andando dal Signore, che ti guiderà una pietra, che la metterai nella fionda, che la lancerai per fede, che lo colpirà sulla testa, che cascherà per terra e gli taglierai la testa. Quindi
È vero, sì.
non combatti contro la spada di Golia, cioè il G-Paz, contro lo scudo di Golia, cioè la sua autorità terrena. Non combatti contro queste cose. Hanno provato quelli là di Trieste, Portuali, dove sono adesso? Prima si sono sfilati a uno, quel poveraccio è rimasto solo. E che non puoi combattere contro il tirannosauro faccia a faccia. Devi fare come Gesù, come gli apostoli, come la prima chiesa. La prima chiesa non ha fatto manifestazioni nelle strade contro le legioni romane. Andava a convertirle. Quindi, se c'è qualche autorità che vi persegue da convertitele, evangelizzatele, predicate. Non fatevi vedere belligeranti contro le leggi anticristo di Cesare. Ci sono oggi leggi anticristo di Cesare. Non siate belligeranti contro le leggi di Roma, di Cesare. Dovete usare saggezza. Gesù ci ha dato un messaggio proprio la settimana scorsa che con la saggezza vincerai la guerra. Non combattendo contro l'armatura di Golia, le legioni romane, le leggi anticristo che oggi circolano in Italia e in Europa. Non è combattendo contro queste cose che vincerai. Ci hanno provato a Trieste, ci hanno provato qualche politico, ci ha provato... non arrivano da nessuna parte. Dov'è adesso i Salvini? Dove sono i partiti politici di Salvini e compagni? Dove sono? Non posso fare niente, sono anche loro in una camicia di forza. Perché il diavolo si è preso i media, le banche, controlla attraverso le banche che controllano i media, che controllano la politica, controllano tutto. Cosa vuoi andare tu per le strade a fare dimostrazioni, eccetera, stai combattendo con uno stuzzicadenti contro i carri armati. Non serve a niente, devi fare come ha fatto Gesù, come ogni missionario, ogni apostolo, ogni discepolo. Da che mondo è mondo, ascolta il Signore, ascolta le profezie, ascolta la parola, ascolta lo Spirito Santo e si mette in ginocchio e continua ad ascoltare, a pregare, anche a digiunare finché ha ricevuto le coordinate. E poi te le scrivi su un pezzo di carta. Perché? Perché arriveranno delle persone intorno a te che ti diranno: tu sei un cretino, tu sei un imbecille, tu sei un fanatico. Eccetera, eccetera, vieni con me, andiamo in chiesa la domenica, scaldiamo una panca. E tu vai alle tue note che ti sei scritto, dice: Alt, il Signore mi ha detto esattamente di fare il contrario, come questo qui che mi ama così tanto, mi dice di fare. Gesù mi dice di fare il contrario. Chi sarebbe stato d'accordo con Abramo di andare a mettere sua figlia sull'altare e tirare fuori il coltello? Chi sarebbe stato d'accordo? Neanche a Sara gliel'ha detto, ha tagliato la corda in segreto. Quando il Signore ti parla, chiudi la rispettevole bocca e vai in segreto. Non si apre il sassofono, non si apre il garage, non si apre la bocca. Quando Dio ti parla, tra te e Lui. Come vedete, noi alla radio abbiamo un megafono grande, parliamo di tutto, sì, però cose che i fratelli servono. Avrete notato che, per esempio, i nomi non li usiamo, indirizzi, telefoni, non li usiamo, che c'è internet, c'è la zizzania che si aspetta solo quelli. E le foto non le pubblichiamo, avrete notato, sono 8 anni che predichiamo la radio, non ho mai pubblicato una foto di un fratello che non la vuole, a meno che lui non ce l'ha già in internet, allora d'accordo, mandala pure che la mettiamo. Avete notato? Cos'è questa qua? Questa è saggezza. Proteggere i fratelli al massimo. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Bene, io ci guido gli appunti. Amen. C'è dato anche delle scritture su questo, no? Ce
sì,
le hai lì?
Sì, il messaggio intitolato Signore, sono confuso, che fare?
Che fare, Signore? Che faccio? Bene, se sei confuso, il Signore non lo è. Il Signore non è confuso. Io, il Signore, non sono confuso. Il mio nome è Yahweh, non confusione. Quello è il nome del diavolo. Allora, fratelli, ascoltate bene, carta e penna, Bibbia, ma la Bibbia, vabbè, la leggete dopo, per adesso prendetevi scrivetevi i riferimenti e poi li studiate con calma dopo, va bene, l'importante è che avete riferimenti da riferire dopo. Carta e penna, che il Signore vi parlerà. Sono confuso, Signore, cosa faccio? Naturalmente le situazioni sono migliaia e migliaia, non è che io possa ricevere 10.000 profezie su misura per ciascuno. Quindi Gesù parlava nel Vangelo in generale e poi ognuno doveva infilarsi la scarpa e dalla sua misura. Mi seguite? Viviamo in tempi, volevo dire, che a volte, anche in generale parlando, la gente non sa bene cosa fare, tale la confusione in questo mondo del maligno. Però vediamo in Giovanni 14 che anche gli apostoli a volte non sapevano cosa fare. Infatti Tommaso gli chiede, verso 4.
Giovanni 14, 4 a 6. Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via?
Perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E Tommaso gli fa, alt, non so neanche dove vai, come faccio a sapere la via? Dacci almeno un indirizzo, no? Via tal dei tali, via del Vaticano, via la via Dolorosa in Gerusalemme, non so, dammi una via, via Brooklyn dove c'è un testimone di Geova, dammi un indirizzo, Signore. Va bene, e Gesù gli dice, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre, sono per mezzo di me. Allora la risposta a Tommaso, io sono la via. E tu, se tu guardi nella carne, com'è la via? Com'è la via? Tu sei una persona, un uomo, fatto di carne, come? Tu sei una via? Io sono la via. Cioè il Vangelo, lo Spirito, la verità, stava dicendo. E allora quando non sappiamo cosa fare, è giunta l'ora. Quale ora? Ora di abbassare le ginocchia. È l'ora di Gesù. Quando non sai cosa fare, guarda l'orologio. È l'ora di Gesù. Perché lui è l'alfa e l'omega, lui è il principio e la fine, lui ha la risposta, lui c'ha l'indicazione, insomma Gesù è l'alfa e l'omega, vuol dire che è tutto, il principio e la fine, Gesù è tutto. Non c'è una confusione, un problema, un divorzio, un adulterio, un peccato, una persecuzione, che Gesù non ha la risposta. Il problema è che la gente non vuole la risposta. Perché? Perché il Vangelo costa. I Vangelini non li regaliamo, grazie ai fratelli che li finanziano, li regaliamo. Quindi se, apparentemente è gratis, ma costa.
Sì.
Costa più di euro e dollari, costa in superbia, in orgoglio. Devi pagare la tua disubbidienza, liberartene. E allora, se cerchiamo la via, se la cerchiamo, e se cerchiamo Gesù, lo troviamo. Quando siamo confusi, è quello il momento. Ogni volta che io l'ho fatto, Dio non mi ha mai deluso. Garantito. Geremia 33. Provare per credere. Ecco, questo è il numero di telefono di Dio, scrivetevelo. Numero di telefono, Geremia 33:3.
Invocami e io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci.
Va bene.
Geremia 33:3.
Ecco, 333 è il numero del telefono di Dio. Deuteronomio 4, Salmi 46, ce li hai, vai nel nome di Gesù Cristo.
Deuteronomio 4, 7. Quale è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo?
Gesù è nel nostro cuore, no? Non è quegli dei del mondo, le religioni degli uomini, che noi siamo schiavi di Dio, eccoci schiavi di Dio ad adorare, non è quello, quella è l'immagine dell'Anticristo, quella è l'immagine tutti in ginocchio davanti a schiavi, no. Il nostro Dio non è come gli dei del mondo. Qual è la nazione così grande alla quale, la cui divinità sia così vicina come vicino a noi il Signore ogni volta che lo invochiamo? Deuteronomio 4:7. Capito che qui nel Deuteronomio, va bene, qui era 3500 anni fa, 3000, già diceva, parlava dello Spirito Santo. Ogni volta che lo invochi il Signore, Yahweh è lì vicino, al tuo fianco. Adesso, grazie allo Spirito Santo, è dentro nel nostro cuore. Come fai a essere più vicino di così? Salmo 46.
Salmo 46:1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Salmo 46:1.
Va bene? Sei in confusione? Il Signore è il tuo rifugio. Non sai cosa fare? Invocalo. Lui è nel tuo cuore, non andare a cercarlo in qualche catapecchia religiosa. È nel tuo cuore. Atti 7:48, io Signore non abito, non sono, non sto, non dimoro in templi fatti da man d'uomo. Ma Signore, le religioni li chiamano santuari. Io non abito nei santuari. Io abito nel vostro cuore, perché io sono amore, io sono spirito, io sono Amen. Verità.
Amen.
Ascoltiamo la sua voce.
Grazie, Signore.
Come ascoltare la sua voce? Beh, la mia testimonianza è che quando io non ho rivelazioni fresche, aggiornate dal Signore, vado sempre nello stesso posto. Non è che Gesù mi dà una rivelazione in continuazione. No, magari. E non sono a quel livello, magari voi, io no. Non c'è una profezia, per una rivelazione per ogni cosa che faccio. Lo posso dimostrare, Angela può dimostrare gli sbagli che faccio. Va bene. E allora a volte io cosa faccio quando non ho rivelazioni fresche dal Signore? Vado sempre nello stesso posto, alla parola scritta. Prego un po', fino a che Dio mi dà un capitolo, comincio a leggere e Dio non parla. Continuo a leggere e Dio non mi dice niente. Sì, leggo quello che ha scritto 2000 anni fa e continuo a leggere e non corro via, sono sempre nella confusione. Ma sempre, prima o poi, lo Spirito Santo mi fa sentire la direzione giusta. Evito di ricercare la perfezione profetica.
E quando la Bibbia e la parola, il capitolo che tu leggi, non parla di quella situazione che tu cerchi risposta, cosa fai?
Continua a leggere.
Perché non è che la Bibbia parla di ogni situazione nella tua vita. Ci sono cose che non risponde.
No, però è tutta verità. La Bibbia non ti insegna come cucinare gli spaghetti, però ti dà il fondamento. Evita questo cibo, prendi quell'altro. C'è il fondamento per tutto. La Bibbia ha il fondamento per tutto. Tutto. Tu dimmi, menzionami qualunque cosa, dammi una lista lunga 3 ore e mezzo e io ti faccio vedere che ogni volta è basata sulla Bibbia, la verità. Quindi, cosa vuol dire evitare di ricercare la perfezione profetica? È che so che a volte i fratelli sono un po' troppo spiritualizzati, troppo profetizzati, troppo perfezionisti, loro vogliono una profezia, no? Non vanno a bere un bicchiere di acqua se non c'è una profezia, Va bene, non compro una macchina se non c'è una profezia. Beh, bello, sarebbe bello, ma purtroppo a volte devi limitarti alla saggezza di Dio. Le profezie, quando vengono, vengono. Quindi io evito di ricercare perfezione profetica. So che qualche fratello ci sto pallino. Qualunque cosa deve vedere una profezia, una rivelazione, non è così. Non siate troppo perfezionisti profeticamente. Quindi, avendo commesso errori nella mia vita, mi piace lasciare spazio a Dio per correggermi in qualsiasi fase. Quindi quando mi sento guidato da Dio, do spazio a Dio, correggimi se sono fuori binario. Uno dei modi migliori è consigliarmi con i fratelli, che loro non hanno problemi a correggermi. Assolutamente, cominciando con Angela,
Oh,
non
grazie.
potete contare su di lei. Lei è una che non ha paura di nessuno.
Scusa, tu dicevi che non serve una rivelazione, una profezia per ogni passo che devi fare, perché anche la saggezza che Dio ha messo in noi viene da Dio e quella deve essere usata per le decisioni che facciamo, quella saggezza che viene dallo Spirito Santo.
Sì, esatto. Aspettare per lo Spirito Santo. E se non hai una rivelazione, leggi la parola finché o chiudi gli occhi e prega in lingua, in italiano, in dialetto. Come ti pare, basta che ti concentri e ti focalizzi su Gesù. Prima o poi il Signore non ti lascerà senza risposta. Il problema non è che Dio a volte ritarda a rispondere, quello è il problema.
Che noi non abbiamo pazienza a aspettare?
Siamo noi che abbiamo premura, tutto deve essere microwave, caffè istantaneo, cibo liofilizzato, turbo nel motore, tutto veloce. Dio non va così veloce. Dio non ha creato niente in questa terra che è più veloce di un cavallo. Quant'è? Circa 40 km all'ora. Un cavallo lanciato, eh? Un cavallo lanciato. E di solito non è che può andare più di 10 minuti così, poi
Deve
il cavallo ti
riposare.
dice: oh, io sono un cavallo, ma tu sei un asino, ma è così che oh, così uccidi il cavallo, no? Quindi Dio non va veloce come i missili supersonici americani, russi, coreani e cinesi, no. Gesù non ha mai cavalcato un cavallo, mai trasportato su un carro, una biga. Un carro romano a piedi. E allora continuate a leggere. Se non sai cosa fare, non fare il profeta presuntuoso che per forza Dio deve darti una rivelazione. Dio non deve darti una rivelazione. Ti ha già dato la Bibbia, che è la più grande rivelazione. Lì ci sono così tante rivelazioni che da qua fino ad Armageddon, o diciamo fino al rapimento, va bene? Non avrai capito tutto, c'è ancora da capire. Ma io questo l'ho già letto 50 volte, ma non l'hai capito però. Ma ho avuto 50 rivelazioni, ma quello ti può dare 1 milione di rivelazioni, la stessa scrittura. Prendi una scrittura, fate agli altri quello che volete che gli altri facciano a voi. Caspita, come puoi dire, l'ho già letto. Uè, ma quali sono i due frutti? Stai facendo agli altri? L'ho già letto. Vabbè, puoi leggere anche il libro del telefono, l'hai già letto. E allora, fratelli, mia testimonianza è che io ho imparato che tutto quanto deve essere sempre vagliato. Questo è un altro modo per scoprire la volontà di Dio. Va bene, tutte le rivelazioni, tutto ciò che la Bibbia ti mostra, se, naturalmente se vivi in una chiesa come faccio io, deve essere sempre vagliato dai miei fratelli più vicini e fidati. I fratelli che cercheranno sempre di incoraggiarmi verso la volontà del Signore, guardatevi dal consigliarvi con chi è a mezzo cuore o immaturo, perché solamente aumentereste la confusione. Attenzione con chi vi consigliate. Acab, un re di Israele, si consigliava sempre con sua moglie, era Jezebel, una diavola travestita da donna, e si consigliava sempre con lei. I profeti andavano da lui e lui andava dalla moglie. Innamorato pazzo. E non è che l'amore è sempre del Signore, può essere anche del diavolo. Attenzione con chi vi consigliate.
Amen.
Allora, vengono tempi duri. E il Signore ci incoraggia e ci dice in questi tempi cosa dice. Non temere. Piccolo messaggio di Gesù, due parole qui. Forse più di due parole, comunque. Posso
sì, per favore, sì.
Dare? Dice Gesù: amati, rimanete sulla mia montagna, dice il Signore. Questo è tempo di confusione mondiale. Le piedine stesse del maligno sono in confusione. Ma voi, mia fedele sposa, dovete rimanere in stretta comunione con me, il mio Spirito Santo. Lasciate i subbugli al mondo di quelli senza Dio. Voi rimanete sulla mia montagna. Io sono sempre là ad aspettarvi e vi parlerò.
Isaia 30, 15. Perciò così dice il Signore Dio, il Santo di Israele: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza.
Amen. Amen. Stai ferma, o terra, sappi che io sono Dio, io sarò esaltato. Amata Chiesa, non ti crucciare perché non conosci tutto, non sai cosa c'è dietro la prossima svolta, non ti crucciare. Sai, è normale che la tua mente carnale non sappia cosa sta succedendo e tu non sai cosa fare, è normale. Questo è perché la tua guida sono io e solo io posso dirti cosa succede dietro la cortina dello spirito. Io vedo, io so cosa fa il nemico nelle tenebre e io avverto la mia chiesa, sposa fedele, che mi cerca, che sta attenta ad ogni mia più piccola parola. Io sono il capo, la testa. E tu la Chiesa, il mio corpo. Io ti rivelo, io ti guido in profezia, passo per passo. Il tuo compito è solo di confidare, seguire, ubbidire ogni indicazione del mio spirito che troverai quando mi invochi, quando mi cerchi, quando preghi con tutto il cuore. Devi restare sulla montagna del mio spirito. Rimani appartato con me, non andare via. Anche nel mezzo della confusione del mondo, anche con quelli senza fede che ti possono essere vicino, separati, ritirati, anche fosse anche solo nel tuo cuore. Io sono un Dio paziente, conosco le tue infermità della carne. E attendo per chi mi è fedele. Nei giorni che precedevano il diluvio, il mio Noè era circondato dalla confusione. Ma perché lui era in comunione con me, la confusione del peccato e dei malvagi non lo toccarono e poté guidare la sua famiglia a tenersi separati. Io ero con loro. Come lo sono con voi, Noè era odiato, veniva beffato, ma lui continuava a tenere i suoi occhi su di me. Conosco le vostre difficoltà e quelli che vi odiano, perché voi siete il buon seme e la zizzania del nemico odia i miei figli. Ma non dovete mai temere, perché io, Signore, sono in controllo, come è scritto.
Isaia 51, 3 a 23. Così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti.
Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione.
Poiché la legge procederà da me e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire. Le mie braccia giudicheranno i popoli. Le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli infatti si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno, la mia giustizia non verrà mai meno.
Ascoltatemi voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge, non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi.
Infatti, la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana, ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca.
Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza, braccio del Signore, risvegliati come nei giorni di una volta, come nelle antiche età.
Non sei tu che facesti a pezzi Raab, che trafiggesti il dragone? Non sei tu che prosciugasti il mare, le acque del grande abisso, che facesti delle profondità del mare una via per il passaggio dei redenti? I riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia a Sion. Letizia eterna coronerà il loro capo. Otterranno felicità e gioia, il dolore e il gemito fuggiranno. Io sono colui che vi consola. Chi sei tu che temi l'uomo che deve morire, il figlio dell'uomo che passerà come l'erba? Hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e fondata la terra? Tu tremi continuamente tutto il giorno davanti al furore dell'oppressore, quando si preparerà a distruggere. Ma dove è il furore dell'oppressore?
Colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato. Non morirà nella fossa, non gli mancherà il pane. Io infatti sono il Signore, il tuo Dio. Io sollevo il mare e ne faccio muggire le onde. Il mio nome è il Signore degli eserciti. Io ho messo le mie parole nella tua bocca. Ti ho coperto con l'ombra della mia mano per spiegare nuovi cieli e fondare una nuova terra, per dire a Sion: tu sei il mio popolo. Risvegliati, risvegliati, alzati Gerusalemme, che hai bevuto il calice, la coppa di stordimento e la succhiata sino in fondo.
Fra tutti i figli da lei partoriti non c'è nessuno che la guidi, fra tutti i figli da lei allevati non c'è nessuno che la prenda per mano. Queste due cose ti sono avvenute. Chi ti compiangerà? Desolazione e rovina, fame e spada. E chi ti consolerà? I tuoi figli venivano meno, gettati ad ogni angolo di strada, come un antilope nella rete, prostrati dal furore del Signore, delle minacce del tuo Dio.
Perciò ascolta ora questo, o infelice e ubriaca ma non divino. Così parla il tuo Signore, il Signore il tuo Dio, che difende la causa del tuo popolo. Io ti tolgo di mano la coppa di stordimento, il calice, la coppa del mio furore. Tu non la berrai più. Io la metterò in mano ai tuoi persecutori, che ti dicevano: chinati che ti passiamo addosso. Tu facevi dal tuo dorso un suolo, una strada per i passanti.
tua presenza, non come l'ultima volta, ma sarò attento se mi parlerai ancora. Ti assicuro che il mio cuore è così stanco, vuole essere tuo. Aprirò senza esitare a te la porta e non ti farò aspettare un solo istante. Parlami ancora, oh mio Signore, torna a scaldare il mio cuore in questo giardino di intimità che appassisce se non ci sei. Parlami ancora, oh Salvatore, voglio ascoltare la tua voce, voglio per sempre camminare in tua presenza accanto a te. La tua parola sarà il pane per me ogni giorno. Se tu vuoi camminare in casa mia, le mie porte troverai sempre aperte. Il mio cuore gioirà per la tua presenza e in ginocchio adorerò. Il nome tuo. Parlami ancora, oh mio Signore, torna a scaldare il mio cuore in questo giardino di intimità che appassisce se non ci sei. Parlami ancora, oh Salvatore, voglio ascoltare la tua voce, voglio per sempre camminare in tua presenza accanto a te. Parlami ancora, oh mio Signore, torna a scaldare il mio cuore in questo giardino di intimità che appassisce se non ci sei. Parlami ancora, oh Salvatore, voglio ascoltare la tua voce, voglio per sempre camminare in tua presenza accanto a te.